E nella serie dei segni che noi stiamo facendo attraverso il Vangelo di Giovanni, beh, arriviamo a un segno che in realtà è un segno che è un po' lungo da leggere. Lo leggerò tutto, quindi spero abbiate la pazienza di ascoltare bene tutto, e sarà praticamente impossibile riuscire a entrare in un testo così profondo, ma questo vuol dire che siete stimolati ad andare a casa e riprendere quel testo e cercare di applicarlo e capire quel miracolo straordinario che Gesù fece in quel giorno ha da dire soprattutto su Gesù, perché è lui il cuore, il centro di ogni segno, specialmente del Vangelo di Giovanni. Prima di cominciare, però, voglio farvi sentire una canzone che sicuramente conoscete. È una canzone che penso che sia stata tra gli anni 60 e gli anni 65, quindi è una vecchissima canzone, molto boomer come canzone, molto antica, però il testo è bellissimo, in inglese ho messo la prima traduzione, ma soprattutto è una canzone che sicuramente conoscete anche voi, generazione nuova, e questa canzone, il testo è questo, e se va la musica. Magari leggendo il testo già capite. I've come to talk with you again, because a vision started creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Sarebbe bello andare avanti a sentire, eh? Io infatti ieri ci ho passato 10 minuti e continuo ad ascoltare la stessa cosa. Vabbè, comunque, questa musica, questa canzone negli anni 60 comincia così: salve oscurità mia vecchia amica. E gli autori, Simon e Garfunkel, che hanno scritto questo testo, raccontano in questo suono del silenzio la incapacità propria dell'essere umano in quell'epoca, ma quasi profeticamente parlando per tutte le epoche future, l'incapacità dell'uomo di comunicare, di stare in relazione. E il sogno profetico di quegli uomini, quella visione che dolcemente fa rabbrividire nel suono del silenzio, è una luce che arriva alla fine del testo della canzone. Ma una luce quasi di un neon, una luce quasi glaciale, lontana, fredda, distaccata. È una luce che loro chiamano il Dio luce, che in qualche modo poteva portare le persone a riempire quel vuoto del silenzio. Ma sappiamo che la verità è che quell'oscurità, amica di tutti noi, se siamo abbastanza onesti e sinceri da ammetterlo, quell'oscurità che ci accompagna non sarà riempita da una luce artificiale. E nella storia che vi abbiamo visto, in questi segni che noi vediamo, Gesù rappresenta qualcuno che è venuto con una proposta di vita, che è capace di riempire quel vuoto, quel silenzio che noi abbiamo costantemente bisogno di avere riempito. E non solo la prima volta che incontriamo Gesù, ma abbiamo bisogno costantemente di avere riempito, perché il suono del silenzio intorno a noi rende le cose lontane e distanti. E nella storia che vedremo di quest'uomo, di questo nato cieco che viene guarito, che si trova nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, vedremo in tutto questo capitolo un confronto, un contrasto tra luce e tenebre, fra quelli che vedono e quelli che non vedono, fra quelli che pensano di vedere e quelli che invece sono ciechi, e i ciechi che invece a un certo punto vedono. In questo contrasto tra luce e tenebre, 24 volte in questi 41 versetti che leggeremo sarà citato luce, tenebre, cecità e vista. E per 4 volte un uomo dovrà raccontare la stessa identica storia a 4 individui diversi. Ma c'è una domanda che attraverserà questo capitolo. Mentre leggiamo, guardate e focalizzate per favore la domanda principale di tutto questo capitolo, che lo attraversa. Chi è davvero questo Gesù. Perché è questo che fa la differenza nella tua vita, nella vita di chi ascolta e legge quel segno che è stato dato. Allora, leggiamo questa storia che mi rendo conto essere abbastanza lunga e la leggerò tutta. Voi focalizzatevi, per favore, su tenebre e luce e sul progresso che l'uomo cieco fa nella sua visione di chi sia questo Gesù. Questo è il cuore di questo pensiero in questo capitolo. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: «Vai, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Però i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Ma non è costui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Ma com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo, che si chiama Gesù, ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Essi gli dissero: «Ma dov'è costui?» Lui rispose: «Non so». Condussero dei farisei da lui. Potete poi mandare avanti voi le slide quando finisce, ok, grazie. Condussero dei farisei da colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu, che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Come dunque che ora ci vede?» I suoi genitori allora risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli dunque rispose: «Se egli sia un peccatore non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete ascoltarlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche lui?» Essi lo insultarono e dissero: «Tu lo sei, tu sei discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quanto a quel tale non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Oh, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ma si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi nel figlio dell'uomo?» Quegli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando». Egli disse: «Signore, io credo e l'adorò». Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Io credo che una volta letto questo brano possiamo chiudere bene e pensare ognuno di noi al suo posto, nella propria cameretta, il senso che ha per me questo brano, perché c'è tutto. In realtà i commenti su questo brano sarebbero e sono veramente poveri rispetto a quello che il brano stesso dice. Dice di quel Gesù, di colui che ha preso un uomo cieco, l'ha trasformato, l'ha cambiato, e la vita di quell'uomo cieco si è, come dire, trasformata, si è manifestata in un'azione straordinaria, in una conoscenza intima sempre più profonda di quel Gesù che paradossalmente lo ha distaccato da tutto quello che era prima, fino ad entrare in una nuova, diversa, meravigliosa, spettacolare, non semplice, relazione con colui che lo aveva guarito. In questa storia di questo sentiero dei giusti, e poi vi dico perché l'ho chiamato sentiero dei giusti questo pensiero, in questo sentiero c'è un errore, una strada da evitare ed è le strade da compiere. Perché la domanda è: chi è davvero Gesù per te? E come questo Gesù ha cambiato la tua vita e quanto pensi lui possa ancora trasformare la tua vita? E se tu stamattina che ascolti o che sei qui e non hai mai pensato ad un rapporto personale con Gesù Cristo, forse stamattina spero che tu possa avere un errore da evitare, una strada da non fare e una strada da percorrere. L'errore da evitare è quello che c'è all'inizio della storia, ma che in realtà passa attraverso tutto il racconto. Per rispondere alla domanda chi sia questo Gesù, Giovanni utilizza un'introduzione. E l'introduzione è un uomo cieco, e mentre Gesù cammina, i discepoli fanno una domanda, che era in qualche modo rappresentativa di un pensiero, che era il pensiero teologico del popolo ebraico, ma forse è anche un pensiero che viaggia ancora nelle nostre teste. Signore Gesù, quest'uomo è cieco, è evidentemente inabile. Di chi è la colpa? È mica colpa dei suoi genitori o è colpa di lui? Ora, quell'uomo era nato cieco. Quindi in qualche modo la colpa di quell'uomo era da far risalire a un ipotetico peccato originale, che il risultato di questo frutto fosse stato che o Dio preventivamente, sapendo che quell'uomo nella sua vita avrebbe fatto un sacco di disastri, lo fece nascere cieco, oppure che il peccato trasmessogli dai genitori in qualche modo fosse ricaduto su di lui. Ora, Gesù non è d'accordo con questa visione e non dà la sua spiegazione. Questo è chiaro che ogni malattia, ogni cosa che noi vediamo, ogni gestione delle cose intorno a noi, nel modo sbagliato, cioè contrario alla volontà di Dio, è frutto di un peccato, anzi del peccato. Sindacare poi su chi, cosa, come, dove, quando e perché non è qualcosa che spetta a noi, ed è quello che Gesù sta facendo in questo momento. L'errore dei discepoli, ma in realtà è l'errore dei farisei. Avete notato come gli stessi farisei hanno un sacco di pregiudizi su quel Gesù? Lui che è tutto nato nel peccato. Noi non sappiamo da dove viene, ma sappiamo che è sicuramente un peccatore. All'uomo, al secondo interrogatorio, gli dicono: tu che sei nato nel peccato, sei pieno di peccato, vieni a insegnare a noi che siamo giusti. E i discepoli fanno la stessa cosa. Ragionano in una strada sbagliata. È la strada del pregiudizio. È la strada del giudizio, è la strada della mancanza di desiderio di capire. I discepoli, i farisei, facevano parte di una struttura, e quella struttura gli aveva dato dei pensieri, e questi pensieri venivano messi nelle teste delle persone che ragionavano in quel modo. La bellezza di questo brano è che Gesù sradica completamente il pensiero e trasforma un oggetto di discussione, cioè un cieco nato, in un soggetto da amare. Lo abbiamo visto in queste settimane. Lo abbiamo visto. Gesù, alla festa di un matrimonio, interviene per poter dare a due sposi del vino. Gesù entra, l'abbiamo visto settimana scorsa, in un portico di disperati, entra per portare la vita. Gesù va dove ci sono dei paralitici, dove ci sono degli zoppi, dove ci sono delle persone malate e interviene per portare la vita. Finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E al versetto 4 e 5 dice: io sono stato mandato per fare le opere di colui che mi ha mandato. Mentre sono nel mondo, io sono ancora e sono la luce del mondo. L'errore che spesso noi facciamo è quello di perderci e perdere di vista il soggetto per entrare nell'oggetto. Quell'uomo era una possibilità, una breccia che Dio aveva dato agli uomini per poter vedere manifestate le opere di Dio. E questo già mi ha fatto pensare come dovremmo essere noi nei confronti delle cose, nei confronti delle persone. Gesù era la luce del mondo, almeno finché era nel mondo. Ma dopo che Gesù è morto e risorto, io e te siamo le luci di questo mondo. Noi siamo stati chiamati a essere la luce del mondo. E siamo noi quelli che siamo chiamati non ad avere pregiudizi, non a giudicare, non a mettere barriere, distanze e allontanare gli altri. Siamo chiamati a entrare nella vita degli altri. Finché c'è la luce, noi siamo operatori di speranza e di pace. Questo è quello che Giovanni sta già dicendo a noi. Cambia il modo di pensare. Non fermarti solo all'apparenza, a giudicare, al giudizio, al pregiudizio. Entra nella vita di quello che ti sta davanti. Entra perché tu sei la luce e puoi essere per lui uno strumento affinché le opere di Dio possano essere manifestate in lui e il nome di Dio glorificato. Per i farisei, il loro pregiudizio e il loro giudizio fu soltanto un grandissimo freno a vedere Gesù. In tutto il loro discorso, come abbiamo letto in tutto il capitolo, non c'è mai stata una volta che avessero tolto il codice che era stato piantato nella loro mente, la matrice che era stata messa dentro di loro, e non erano in grado di vedere quello che Dio stava operando. E questo è un pericolo. Loro non vedranno Dio, e chiunque parte così non vedrà mai Dio. Quelli che vedono Dio sono quelli che sanno di essere in una condizione di cecità. E quanto più di un cieco nato non poteva altro che sapere di essere in una condizione di cecità. Come detto, in questa storia c'è una progressione. Quest'uomo passa dal vedere, anzi prima dal sentire, una voce che gli ordina di fare una cosa, a vedere Gesù. E passa attraverso tre processi: un uomo chiamato Gesù, un profeta e il figlio dell'uomo. Questi sono i passaggi che ogni credente, che ogni discepolo, ben prima di Lutero, ma da Lutero in poi in maniera chiara e netta, sempre più grandiosa, sono i passaggi che ogni essere umano, io e te, abbiamo fatto. Un uomo chiamato Gesù, un profeta mandato da Dio, il figlio dell'uomo. E io spero che questa mattina noi possiamo contemplare la grandezza di Gesù in quelle immagini che il cieco nato lascia. Il metodo di Gesù nella guarigione è un metodo unico, è un metodo particolare, perché mette dell'argilla sugli occhi degli uomini, di quell'uomo che era nato cieco. Ed è un metodo strano, se ci vogliamo pensare. Ora, Gesù fa sempre cose strane, non fa mai le cose diverse, le cose uguali, perché forse non vuole che le persone pensino che quello poi sarà il meccanismo e quello deve essere sempre fatto così, si è sempre fatto così. E in questa storia che si è sempre fatto così è proprio il cuore di questa storia. Gesù cambia, perché l'attenzione sia su di lui, non sul metodo. E in quel modo prende, arriva da un uomo, ma immaginiamoci la scena, c'è un uomo che è cieco dalla nascita, è mendicante, è lì che sente dei rumori intorno a lui, alcuni gli sono familiari, altri non gli sono per niente familiari. Arrivano delle persone e l'unica cosa che sente è... Capisci che è uno sputo? Chi mi sputa? C'è una discussione, l'ennesimo insulto, l'ennesima provocazione. Gesù, chi ha peccato? Mamma mia, l'oggetto della discussione, non il soggetto. Nessuno pensa a quel cieco, solo Gesù pensa a lui. Sputa per terra, prende del fango, fa del fango con lo sputo e la saliva, e poi glielo piazza sugli occhi. Non è che gli dice, guarda che adesso ti ho intenzione di piazzarti del fango sugli occhi, brucerà un pochino, ma mi raccomando, c'è una fontana lì dietro, è circa 150 metri sulla tua destra, mentre viaggi sta attento che potessi trovare... No. Almeno, leggendo questa storia, è immediato. Gesù fa un'affermazione enorme. Finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo, io sono venuto, sono stato mandato per fare le opere che il Padre mio vuole che io faccia. Puh. Chissà perché fa quella roba lì. Ora, ci si può interrogare un sacco. Mi ha fatto venire in mente due cose questa cosa. Prima di tutto, quando Dio crea la vita, forma dall'argilla un uomo. Dio fa un'opera nuova e crea da zero, dal nulla, la vita. Dio non so come ha fatto a fare l'argilla, c'è scritto nella Genesi come ha creato l'uomo, ma c'è scritto che fece dell'argilla e costruì. E la seconda cosa che mi ha fatto venire in mente, oltre al fatto di una vita, di un qualcosa di nuovo che si forma, soprattutto un rimando alla creazione dell'uomo, proprio in quanto fisicità, in quanto identità, la seconda cosa che mi fa pensare è che l'unico modo per spingere un cieco ad andare a lavarsi immediatamente nell'acqua era irritare gli occhi. E usa un metodo geniale, solo lui può farlo. E quando gli mette, non è che il cieco si è preparato e chiuso gli occhi, ma quando ti va un pochino di polvere negli occhi, l'irritazione, immaginate un po' di fango, sapete con che urgenza è andato a lavarsi? Per avere un po' di refrigerio, e gli dice, adesso vai in quella vasca chiamato mandato, vai lì, lavati e vedrai. E l'uomo obbedisce, dall'urgenza, dal dolore, dall'irritazione che c'ha negli occhi, va alla fontana, trova quella fontana, si lava copiosamente e paradossalmente per la prima volta in tutta la sua esistenza quell'uomo si alza e vede. Si alza e vede. E comincia l'interrogatorio. E quando gli chiedono come mai vedi e chi è stato, lui dice un uomo chiamato Gesù. E questo mi ha fatto pensare che il primo passo che tutti dobbiamo fare è il passo dell'incarnazione. Non puoi scappare da quella cosa lì. Un uomo chiamato Gesù, mandato da Dio. Non è un caso che lo manda a Siloe, è un'immagine di quella che è l'opera che Dio ha fatto, di prendere un uomo, di far sì che suo figlio si manifestasse in forma di uomo e che diventasse uno di noi, prendesse la nostra forma, mandato da Dio per poter intervenire in quella che è la nostra cecità. L'incarnazione è il fondamento e la prima pietra su questo edificio che è la nostra vita. Se tu non credi che Gesù è incarnato, se tu non credi che Gesù è il figlio di Dio, che c'è un Gesù storico, che c'è un Gesù attendibile, che c'è un racconto vero, allora sei nella strada errata, sei già nella strada dei pregiudizi, sei già nella strada che non troverà la luce perché pensi di vedere, ma sei cieco. La seconda cosa che gli fa... che fa in questa cosa, e io lo trovo sempre più leggo questo passo, più non riesco a capire come mai. Un uomo nato cieco, quindi che tutti conoscevano, anche se la folla diceva, ma è lui, non è lui, sarà lui, devono chiamare addirittura i genitori per capire se veramente era cieco nato. Non c'è uno che è uno, ma è una cosa incredibile. che innalzi il nome di Dio. Ma l'avete visto qua dentro? Tutti interrogati, tutti a interrogarsi sul come era successo, era possibile sta roba, e sull'identità di quel Gesù, quell'uomo chiamato Gesù. E io mi immagino il cieco, finalmente vedi, dopo quanti anni non si sa, ma finalmente vedi, e le cose che vedi intorno a te, io preferirei tornare subito nella cecità. Ma avete notato quello che vede? Rabbia, ira, i suoi stessi genitori. Ma adesso vi immaginate i genitori? Che quando vedono il figlio che ha recuperato la vista, invece di esultare, no, vabbè, lui è maggiorenne, faccia lui quello che... Ma dove siamo finiti? E io trovo assurdo. E forse è proprio questo il problema. Il problema era che Gesù decide di guarire deliberatamente in giorno di sabato. Fosse successo in un altro giorno, sarebbe probabilmente, avrebbe avuto probabilmente un impatto diverso rispetto a quelli che sono le persone che hanno visto il miracolo. Non credo rispetto al cieco, perché sarebbe comunque rimasto lì a lodare Dio. Ma Gesù fa quel miracolo in giorno di sabato, e questo scatena un guaio. Scatena un guaio, e la grande domanda che si pongono quegli uomini non è la grandezza del miracolo che Gesù ha fatto, è la grandezza delle opere che Gesù ha fatto e che sono manifeste in quelli che vedono, ma l'unica domanda che si pongono è se quest'uomo sia da Dio oppure no. Che è una follia. I capi religiosi giudicavano solo sulla base di un pensiero. Nessuno che infrange il sabato può essere mandato da Dio. Nessuno. Quando anche davanti ai tuoi occhi hai la prova materiale di un cieco nato guarito, quegli uomini non si schiodano dai loro pulpiti. E questo è terribile. La domanda che ruota intorno a questo evento è se quest'uomo fosse un profeta. Se quest'uomo non è soltanto un uomo chiamato Gesù. Ma se quest'uomo chiamato Gesù avesse in sé delle qualità uniche, che facessero di lui qualcuno che arrivasse veramente da Dio, questa era la grande domanda. E tutti a concentrarsi sul come e non sul chi. Tutti a guardare il come era successo e non chi aveva fatto. E quando guardavano, quelle poche volte che guardavano il chi, l'unico che risponde intelligentemente è l'uomo che sapeva essere nato cieco e sapeva poi quello che era successo nella sua vita. Gesù era venuto a portare qualcosa di più del semplice sistema religioso. Io credo che qui ci sia una lezione enorme per tutti noi. Più quell'uomo cresceva nella sua visione di Dio, più si distaccava da tutto quello che era la forma intorno a lui. Lui non poteva tollerare tutto ciò che bloccava la visione, l'espressione, l'identità, la grandiosità e la grandezza di quell'uomo chiamato Gesù, che per lui era un profeta. È l'unico che afferma essere un profeta. Perché gli chiedono: per te chi è quest'uomo che ti ha guarito? Lui non ha mai visto Gesù in faccia, non l'ha mai visto, ha soltanto vissuto il miracolo che Gesù gli ha fatto. È un profeta. Ma non poteva essere un profeta, secondo gli occhi di quegli uomini, perché aveva violato il sabato. La cosa più brutta che può ostacolare la nostra visione di Gesù per quello che lui è conformarlo e chiuderlo in un sistema e non riuscire a vedere quello che lui sta facendo. Quello fu il grande errore dei farisei. Se noi avessimo chiesto a un fariseo chi tu pensi di essere, i farisei avrebbero detto, e quanta gente oggi lo dice, io sono un conservatore, giusto? Molti dicono che sono conservatori. Ma il conservatore non è qualcuno che guarda solo al passato, ma è qualcuno che ritiene il passato per quello che è buono e guarda ciò che è il presente, ciò che è il futuro, in virtù del fatto di quello che Dio sta facendo. Loro avevano imbalsamato Dio, la legge, tutto quello che gli era stato insegnato, quello che gli era stato tramandato, quello che loro avevano interpretato, quello che loro avevano capito, l'avevano piantato lì su quel monumento e non si schiodavano di lì e non erano in grado di vedere quello che Dio stava facendo intorno a loro. I conservatori sono quelli che tengono le cose buone e si lanciano in quelle che sono le cose nuove che Dio ha fatto. E non sono i rivoluzionari, gli anarchici, quelli che cercano le cose nuove, sono quelli che ascoltano quello del passato, guardano il presente e si lanciano nel futuro. Ed era impossibile per quel cieco nato, in visione di quello che aveva visto, restare in un sistema così, non ci poteva stare. Gesù non era soltanto per lui il figlio, un uomo mandato da Dio, non era soltanto un uomo chiamato Gesù, ma era un profeta, perché stava guardando quello che succedeva intorno a lui. Quello che ci blocca spesso, e che forse blocca anche non soltanto noi che crediamo, ma anche quelli che si approcciano a Gesù, è che passati dall'incarnazione di Gesù, scusate, si fermano a quello che è sempre stato detto di lui e non fanno mai un passo avanti e non guardano quello che è nuovo Dio sta facendo o in che misura la novità che Gesù ha portato e sta portando può toccare la loro vita. Ma questo lo facciamo anche io e te, credo. Io credo di essere molto più conservatore nel modo sbagliato che nel modo giusto. E ho bisogno di quest'opera di ripulizia che ho bisogno di fare costantemente. Cioè di guardare quello che Dio sta continuando a fare e che continuerà a fare sulla base di quello che Lutero 500 anni fa ha fatto e prima di lui ha fatto Paolo e prima di lui ha fatto Abramo. Arrivando fino lì, fino al padre della fede Abramo. Dio è sempre uguale, non cambia nei meccanismi, nei modi. Dio è sempre Lui, è stabile, è costante, sola fede, sola grazia, sola parola, solo Cristo. È sempre lì, è sempre uguale. Ma come fa? Cambia. E se noi non entriamo in questo meccanismo, oh mamma mia, saremo come dei farisei che non riescono a vedere quello che Dio sta facendo. E quando non vedi, rimani lì, piantato. Trovo geniale la frustrazione di quell'uomo alla fine. Trovo geniale quell'uomo che non ne può più, al quarto interrogatorio che dice: ma non si è mai visto, ma dove vivete? Siete qui a cavare, un ragno da un buco, a cercare il pelo in un uovo riguardo la profezia o meno, ma guardatevi intorno, ma quando mai si è visto un uomo che apre gli occhi ai ciechi? E questo forse dovremmo guardarlo anche io e te oggi. Se invece di stare lì a filtrare il moscerino, a stare lì a guardare le cose, dovremmo solo guardare intorno a noi e vedere le grandi cose che Dio fa nelle persone intorno a noi, che ha fatto nella mia vita e nella persona che magari è qui davanti, in questa chiesa o nelle chiese vicino a noi. Guardare le grandi opere di Dio, certo, metterle lì, guardarle, confrontarle, sì con quello che Dio ha sempre fatto, ma capire che forse c'è un qualcosa di nuovo che noi dobbiamo fare, che Dio sta agendo in un modo nuovo, in un modo diverso. Dobbiamo smettere di essere i finti conservatori, ma fare i veri conservatori. I veri conservatori. Perché Gesù, quando passi questi due ostacoli, quando passi l'incarnazione e quando passi questo ostacolo, cacciato fuori da tutto quello che è il sistema, quell'uomo trova Gesù. Un uomo chiamato Gesù, un profeta, un uomo di Dio, il figlio dell'uomo. E quell'incontro è un incontro personale, non è un incontro di gruppo. Dio non si presenta in mezzo al Sinedrio, in mezzo al tribunale a dire a quelle cose a quell'uomo, anche se ci sono dei farisei che ascoltano. Ci sono dei farisei che forse c'era anche Nicodemo qua in mezzo che stava ascoltando e si stava cercando di capire quello che era. Una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. E da ora in avanti io seguo solo colui che mi ha guarito. Non l'avevo ancora visto, ma appena lo vede, c'è quella bellissima esperienza. Credi tu nel figlio dell'uomo? E quell'espressione figlio dell'uomo era un'espressione che ogni ebreo, ecco qua il conservatore, ogni ebreo sapeva essere legato alla figura del Messia, del Cristo, del Salvatore, del popolo. Credi tu nel figlio dell'uomo? E Signore, chi è? Chi è che io debba credergli? Tu, mi piace che dice, tu l'hai visto. Tu l'hai visto in quel fango che ti ha mandato. Tu l'hai visto in quel dolore che ti ha portato a lavarti. Tu l'hai visto in quella forma che non c'entra niente con cosa hai sperimentato. Tu l'hai visto, eccolo, sono io che ti parlo, ce l'hai davanti. Ed è l'unico in tutta la storia che adora. È l'unico. perché conosce Gesù. E quando conosci Gesù, puoi solo dire una cosa, di fronte a tutte le cose che succedono intorno, una cosa so. Non capisco tanto di peccato, prima, dopo, teologia, il che non vuol dire che non sia importante avere un fondamento, è fondamentale, se no non saremmo qui. Ma una cosa so, che prima ero cieco e adesso ci vedo, e io voglio Gesù, cerco Gesù, sto con Gesù, non vedo l'ora di passare tempo con Lui. Questo è quello che tu hai sperimentato. Perché se tu non l'hai sperimentato, se tu non hai sentito l'irritazione e il bisogno di essere lavato, se tu non hai sentito e non hai visto questo Gesù Cristo che si è presentato Lui come risposta al tuo bisogno di essere salvato e perdonato, allora non sei parte del popolo di Dio, mi dispiace. Non sei parte del popolo di Dio. Non basta conoscere un uomo chiamato Gesù. Non basta riconoscere che è un profeta e che ha fatto cose grandi. No, ci vuole di più, devi vederlo e devi vederlo personalmente. Devi avere un incontro personale con Gesù Cristo che ti vuole perdonare da tutti i tuoi peccati, da tutto quello che rende cieca la tua vita, vuota, piena di silenzio, che non ha nessun senso. Questa è la proposta che Gesù è venuto a fare. E se tu non hai ancora creduto in questa verità e non hai ancora fatto la domanda chi è Signore perché io possa vederlo, forse stamattina Gesù ti sta dicendo: eccomi, sono io, sono qui davanti.